Vogliamo leggere la parola del Signore aprendo il Vangelo secondo Matteo. Leggeremo dal capitolo 6 i versetti che vanno dal 5 al 15. La porzione della lettura è sempre la stessa, ma andiamo avanti nella esposizione della preghiera che Gesù ci ha insegnato. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Abbiamo considerato nei mesi scorsi che noi siamo uomini e donne che vivono negli ultimi giorni. E che cosa significa che viviamo negli ultimi giorni? Siamo persone che vivono nell'ultima fase delle epoche. L'opera del Signore, dalla creazione, dopo la caduta, con la promessa della redenzione, la venuta del Messia, la sua risurrezione, la sua ascensione, l'aver mandato lo Spirito Santo dal cielo, volge al compimento. Non rimane che un altro grande capitolo e un altro grande momento nella storia dell'umanità, che è quella del ritorno di Cristo, del giudizio, della nuova creazione o della palingenesia, della creazione di questi nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. Ora, noi siamo quindi uomini e donne che vivono negli ultimi giorni, in attesa dell'ultimo giorno, che è il giorno in cui il Signore ritornerà, il giorno in cui il tempo finirà e entreremo nell'eternità. Cosa dobbiamo fare? Cosa fanno gli uomini e le donne degli ultimi giorni? Beh, una delle cose che fanno è pregano. E pregano in un certo modo, in un modo anche nuovo, se volete. Sicuramente abbiamo nella Scrittura tanti insegnamenti riguardo al modo in cui bisogna pregare, ma l'insegnamento peculiare per i cristiani sulla preghiera è quello che noi troviamo nel Padre nostro, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, che è il modello di preghiera, il modo che deve guidare ciascuno di noi a rivolgersi a Dio, ad adorare Dio, a ringraziare Dio e a chiedere a Dio le cose di cui ha bisogno. Abbiamo considerato che il Signore Gesù Cristo, prima ancora di insegnarci chi pregare e come pregare, ci mostra alcuni modelli negativi di persone che pregano, e ci dice che la prima differenza sta non tanto nelle parole che vengono pronunciate, ma nella condizione della persona che prega. Perciò questa mattina potresti essere nel posto giusto, nel luogo dove si adora il vero Dio, secondo la verità della sua parola, essere in mezzo ad altre persone che adorano il vero Dio, eppure la tua preghiera essere da Dio considerata un abominio. Dio non ti ascolta, Dio non ti risponde. Per quale ragione? Perché non sai usare le giuste parole? No, semplicemente perché il tuo cuore e la tua condizione non è quella che Dio richiede. Perciò non pensa, nessuno pensi che avendo varcato quella porta voi siete nell'arca di salvezza. L'arca di salvezza è Cristo, mica questa chiesa. Perciò Gesù ha cominciato a spiegare come pregare e ci indica che prima di tutto dobbiamo considerare la condizione del nostro cuore. La condizione del nostro cuore, cioè dobbiamo fare attenzione alla, se siamo orgogliosi, se pensiamo di essere esauditi per la quantità di parole che rivolgiamo e cose di questo genere. Quindi consideriamo le nostre motivazioni, i nostri scopi e anche la quantità di parole e dell'esaudimento che noi ci aspettiamo da Dio. Poi però dice Gesù che ci dobbiamo rivolgere a Dio chiamandolo Padre nostro. E quindi ci insegna a riflettere e a riconoscere che Dio è Padre per coloro che lo invocano in rettitudine e verità. Chiamare il nostro Dio trino Padre nostro non significa soltanto dargli un titolo o un'etichetta. Padre nostro porta con sé un mondo di significato. Quando noi ci rivolgiamo a Dio e lo chiamiamo Padre e gli diciamo Padre nostro, diciamo che lo riconosciamo come nostro creatore, lo riconosciamo come colui che ci ha accolti, ci ha adottati nella sua famiglia. E nel dire Padre abbiamo la consapevolezza di questo nuovo rapporto di intimità con Dio. Dio non è soltanto il Signore, il Padrone, il Sovrano dell'universo, è il nostro Padre, il nostro Padre Celeste. E quindi abbiamo intimità, ma siamo anche accertati che del suo affetto, che siamo amati da Lui, della sua cura, perché un Padre che sia tale e sia degno di questo nome, certamente Dio è il più degno dei padri, è un padre, è uno che si prende cura dei propri figli, è uno che disciplina, corregge, aiuta, indirizza i propri figli. Dio non ci abbandonerà mai, perché è il nostro Padre, è colui che ci ha fatti. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Chiamare Dio nostro Padre nostro certamente fa bene a noi, ma sicuramente da parte sua, se così possiamo parlare usando un linguaggio umano, tocchiamo il suo cuore. Quest'uomo, questa donna che per tanti anni sono stati miei nemici, quella persona lì che ha bestemmiato il mio nome, quella persona lì che ha vissuto nel peccato, trasgredendo tutti i miei comandamenti, che ha mentito, che ha rubato, che ha commesso adulterio, che ha maledetto il suo prossimo, questa persona qui che ha vissuto nell'egoismo e nell'idolatria, adesso viene da me e mi chiama Padre. Dio è certamente compiaciuto di chiunque con un buon e sincero sentimento lo invoca quale padre. E abbiamo anche la consapevolezza che quando diciamo Padre nostro, noi non siamo soli a pregare, cioè siamo membri di una famiglia. E anche quando siamo nella solitudine, quando nessun altro ci ascolta, noi possiamo sentirci come parte di un popolo che appartiene a Dio. Padre nostro significa che noi facciamo parte della famiglia di Dio. Ma il Signore Gesù, ed è questo quello che questa mattina voglio dire, con queste prime parole, oltre a istruirci intorno alla natura paterna di Dio, ci dice qualcos'altro che deve farci pensare alla sua trascendenza. Cercherò di spiegarvi questa parola, questo suo essere completamente separato, totalmente diverso da tutto ciò che è umano, ciò che è peccato, ciò che è terreno, ciò che è perfino materiale in un certo senso, ma anche della sua sovranità, della sua potenza, perché Gesù ci dice che noi dobbiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre nostro e ci dice di aggiungere che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Cosa significa? E com'è che tutto ciò ha effetto nella nostra vita di preghiera? Padre nostro che sei nei cieli. Meditiamo su questa mattina. Prima di tutto, questo che sei nei cieli ci dà una rivelazione intorno alla natura di Dio. Chi è Dio oltre a dov'è Dio? Certamente chi è Dio è il nostro Padre, ma che sei nei cieli ci dà una rivelazione intorno alla sua natura. Dice la Scrittura che è impossibile vedere Dio e vivere, vero? Però noi abbiamo nella storia della rivelazione, nella storia della Bibbia, alcuni che hanno avuto delle visioni di Dio, e probabilmente quella che più sale alla nostra mente è la visione che il profeta Isaia ebbe di Dio. Vi ricordate, nel libro di Isaia, al capitolo 6, Isaia ci racconta che in un momento particolarmente difficile della vita del popolo di Israele, probabilmente anche della sua vita personale, nell'anno della morte del re Uzia, lui si trovava nel Tempio a pregare e il Dio gli aprì i cieli davanti. E che cosa vide il profeta Isaia? Che già evidentemente, diciamo, esercitava o il ministero profetico, anche se questa è un po' la vocazione e la missione di Isaia. Ma che cosa vide Isaia? Isaia dice: vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato. E poi continua, ascoltate, dice: e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Riuscite a visualizzare questa immagine? Isaia vede questo Dio e non lo riesce a descrivere nelle sue fattezze, perché è lontanissimo, è altissimo, è sopra un trono, è molto elevato. E però non è così distante da lui, perché questo Dio che sedeva sul trono aveva un mantello, e quel mantello arrivava fino al Tempio, fino a lui. Cioè Dio allo stesso tempo era lontanissimo e altissimo, ma anche vicinissimo e accanto, a giungere a toccare il Tempio, il luogo dove si trovava il profeta. Questa visione è perfettamente in linea è in armonia con quanto ci insegna il Signore Gesù. Il nostro Dio è nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Ora, la Bibbia ha una descrizione del cielo che è particolare. Vi ricorderete che l'Apostolo Paolo parla di essere stato rapito al terzo cielo. Abbiamo sentito che ci sono, mi sento al settimo cielo, questa è un'esagerazione, ma nella Bibbia si parla di tre cieli. Il cielo, il primo cielo è sicuramente quello che noi vediamo, dove ci sono le nuvole, dove volano gli uccelli, no? questo blu, questo azzurro che sta intorno a noi. Poi c'è il secondo cielo, che è il cielo dove c'è, per intenderci, dove il popolo della Bibbia collocava il sole, la luna, i pianeti, le stelle. E poi c'è un terzo cielo, il cielo che è al di là di questo secondo cielo. Noi potremmo dire il cielo atmosferico, il cielo intergalattico, lo spazio siderale, lo spazio dove ci sono le galassie, dove ci sono tutti i corpi che sono stati creati da Dio, e al di fuori, di là, c'è un terzo cielo, dove è la dimora di Dio. Ecco, questa è l'idea. Nel 1961 un giovane russo, si chiamava Yuri Gagarin, probabilmente ne avete sentito parlare, voi che siete un po' più anzianotti tra di noi. Yuri Gagarin fu lanciato fu il primo a compiere un giro intorno alla Terra, e probabilmente voi che avete una certa età come me vi ricorderete che è diventato una celebrità. Yuri Gagarin morirà molto giovane, all'età di 34 anni, nel 1968, ma questa missione che lo portò per primo a girare intorno alla Terra gli diede una grandissima notorietà, tanto che ci furono delle frasi che lui pronunciò. Pensate, aveva probabilmente solo 27 anni quando fece questa missione, che sono rimaste nella storia. Per esempio, pare che abbia detto: la Terra è bellissima da quassù, senza confini, la Terra è azzurra, il cielo è nero. E vi ricorderete, quelli erano nel tempo dell'Unione Sovietica e quindi del comunismo, pare che abbia detto: e non vedo alcun Dio. La Terra è blu, il cielo è nero e non ho visto alcun Dio quassù. Yuri Gagarin non avrebbe potuto vedere Dio, perché Dio non abita nei cieli fisici, no? Anche oggi che abbiamo strumenti molto più potenti di quelli che erano a quell'epoca, strumenti che ci permettono di riconoscere oggetti celesti che si trovano alla distanza di 15 miliardi di anni luce, una distanza inconcepibile umanamente, veramente. A un certo punto gli scienziati dicono: questo è lo spazio che noi possiamo conoscere, oltre a questo non possiamo sapere che cosa c'è. Il terzo cielo, no? Ora, Dio abita nel cielo. Che cosa significa? Lo espresse anche il re Salomone nella preghiera, quando pregò perché il Dio potesse riempire il Tempio, e disse così: i cieli e i cieli dei cieli, quindi i cieli e i cieli dei cieli, siamo ancora lì nel terzo cielo, non ti possono contenere, Signore. Tu riempi ogni cosa, e questo è esattamente quello che la Scrittura ci dice, che Dio, sebbene abita una luce inaccessibile, non è distaccato dal mondo, non è al di fuori del mondo. non è lontano da ciascuno di noi, sia in un trono che è alto e molto elevato, come lo vide Isaia, ma i lembi del suo mantello arrivano fino a noi. Cioè Dio non è prigioniero dei cieli, non è distaccato dalle vicende umane, Dio è interessato e conosce e partecipa a quello che succede nel mondo, in particolar modo ai suoi figli. Vi ricordate che cosa disse il Signore a Mosè quando gli si presentò a lui al pruno ardente? Gli disse il Signore, disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire in quel paese, in un paese buono, spazioso, in un paese nel quale scorrono il latte e il miele. Qui c'è tutta la storia della salvezza, Dio è nel cielo. Ma Dio scende dal cielo e si fa uomo per salvare gli uomini. Quindi noi abbiamo la trascendenza di Dio, la sua grandezza, il suo essere così lontano e distaccato certamente, ma anche la sua, e questo è un altro termine teologico, immanenza, cioè la sua presenza tra gli uomini. Dio è un Dio personale che si interessa. C'è un altro bellissimo versetto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 57, guardate cosa dice il versetto 15. Così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità, che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili e per ravvivare il cuore degli oppressi. Quindi quando Gesù ci insegna a pregare Padre nostro che sei nei cieli, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che noi possiamo rivolgerci a questo Dio che è altissimo, ma che è anche vicino a noi. Il teologo Herman Bavinck afferma: conoscere Dio è vivere. Ci è possibile conoscere Dio perché Dio è personale, posto al di sopra della terra, eppure compagno degli esseri umani che vivono sulla terra. Che cosa meravigliosa! Dio, che è l'essere più grande che possa esistere, che diventa il compagno di questi vermi di terra, di queste formiche, di questi scarafaggi quali noi siamo, che vivono sulla terra. Quando tu vai e pieghi le tue ginocchia e dici: Padre nostro che sei nei cieli, gli stai riconoscendo e stai ammettendo che questo Dio, che è il Dio dei cieli, ma è anche il Dio della terra, non è un Dio che è limitato nella sua potenza o limitato nella sua residenza, non è il Dio dei monti o il Dio delle valli, non è il Dio del mare o il Dio dei laghi o dei fiumi o delle foreste, è il Dio del cielo e della terra. Questo è il vostro Dio, e questo state dicendo quando vi rivolgete a Lui e gli dite: Padre nostro che sei nei cieli. La sua onnipresenza, ma anche la sua personalità, la sua separazione da tutto ciò che è terreno e decaduto, ma anche la sua capacità e volontà di ascolto. Egli è nei cieli, ma non è lontano da non poter sentire il grido di chi lo invoca. Se voi pensate che Gesù ci dice, c'è una strana contraddizione, no? Potrebbe sembrare: Padre nostro che sei nei cieli, ma se Dio è nei cieli, come fa a sentire me che sono in questa cameretta? E allora gridiamo a Dio, così ci sente. Questo era quello che pensavano i profeti di Baal. Ma questo Dio che è nei cieli è anche così vicino che non c'è bisogno che tu gridi a Lui per farti sentire. Dio è potente da ascoltare anche il sussurro della tua voce. E anche quando non hai parole per poter pregare, Dio ascolta quel singhiozzo o quel desiderio del tuo cuore. Dio è nei cieli, ma Dio è anche sulla terra, e Dio è nella cameretta di preghiera, e Dio è là dove c'è chiunque che, inchinandosi davanti a Lui, lo invoca come padre. Lo stesso Herman Bavinck dice proprio questo: è il segno della grandezza di Dio che egli possa abbassarsi al livello delle sue creature e che, per quanto trascendente, possa dimorare immanentemente in tutti gli esseri creati senza perdere nulla di sé. Dio può donarsi e, pur mantenendo in modo assoluto la sua immutabilità, può penetrare un numero infinito di relazioni con le sue creature. È un passo profondissimo, davvero, ci sarebbe da studiarci mezza giornata su queste parole, però il senso è proprio questo: Dio è così grande, ma Dio è così distante, ma è anche così vicino. E il fatto che Lui si metta in relazione con tutte le sue creature, un numero infinito di relazioni con le sue creature, è la dimostrazione che questo Dio che è nei cieli è anche colui che è presente nella nostra cameretta di preghiera, e questa è la base della nostra fiducia. Non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte per trovare Dio, dobbiamo credere che Egli è l'Iddio dei cieli e che Egli è l'Iddio che ascolta la preghiera. Questo Dio è anche l'Iddio sovrano. Infatti, che cosa significa Padre nostro che sei nei cieli? Questo ci ricorda subito un versetto del Salmo 115. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Perché, direbbero le nazioni, dov'è il loro Dio? E la risposta è: il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Salmo 115, versetto 3. Il nostro Dio è nei cieli ed egli fa tutto ciò che gli piace. Quindi quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, noi stiamo dicendo che Dio può fare tutto e che fa tutto secondo la sua sovrana volontà, che nessuno può fermare la sua potenza o la sua mano, che Dio, l'unico limite alla sua potenza è quello imposto dalla sua santità. Ci sono cose che Dio non può fare? Ma perlomeno Paolo dice nell'epistola a Tito che Dio non può mentire, Dio non può tradire, potremmo dire noi, Dio non può fare il male morale in questo senso, ma per il resto Dio sicuramente può fare ogni cosa. Ci possiamo rivolgere a colui che è nei cieli, appellarci alla suprema potenza dell'universo, e quindi possiamo farlo nella certezza che la sua risposta non è mai negata per mancanza di potere. Qualche volta quando noi preghiamo, Dio non ci esaudisce. Perché non ci esaudisce? Semplicemente perché Dio non vuole che noi otteniamo quello che gli chiediamo. Il Dio dei cieli non farà mai spallucce alle nostre richieste. Non dirà mai: oh caro figlio, cara figlia, mi piacerebbe così tanto poterti aiutare. E guarda, c'è il mio cuore, la mia disponibilità sono verso di voi, ma sai, la volontà degli uomini è malvagia, quindi io non posso farlo. Oppure il diavolo è così potente che mi impedisce di fare quello che io vorrei fare per te. Mi piacerebbe aiutarti, ma sinceramente non posso. Ma che razza di Dio sarebbe questo? Dio è l'onnipotente. Quando tu ti rivolgi a Lui e lo chiami Padre nostro che sei nei cieli, stai rivolgendo la tua supplica a colui che ha detto una sola parola e ha creato il mondo, tutte le cose. Alcuni di noi sono malati. Hai pregato per essere guarito o guarita? Se non l'hai fatto, hai sbagliato, perché Dio è l'Iddio onnipotente. Noi crediamo che Dio può fare ogni cosa, che dal punto di vista umano ci siano malattie inguaribili, ma non dal punto di vista divino. Dio può guarire qualunque malattia, Dio può risuscitare i morti, l'ha fatto, e se volesse lo potrebbe fare. Ma ci sono delle cose che Dio non vuole fare. In certi casi Dio ha stabilito di dire no alle nostre preghiere. E quindi quando Dio non risponde alla nostra preghiera, cosa deve dire la fede? La fede deve dire: Signore, Tu non rispondi non per difetto nella Tua potenza, ma per una Tua volontà sicuramente giusta e buona. Questo è quello che noi dobbiamo riconoscere. Dio è sovrano e Dio è potente. Noi ci troviamo da questo lato dell'eternità. Dio però si trova nella torre di controllo dell'universo. Se pensate a una torre di controllo e di un aeroporto, Dio dal suo cielo governa ogni cosa. Noi non riusciamo a vedere spesse volte il senso delle cose che accadono, i misteriosi disegni della sua provvidenza ci possono apparire del tutto sconnessi, privi di senso. Avete mai provato a guardare quello che in un aeroporto, ci sono certi aeroporti dove c'è delle grandi vetrate, vi fanno vedere un po' tutta quanta l'area, magari non qui in Italia, ne ho visti all'estero, e sinceramente stando lì io non riesco a capire quello che succede. Un aereo parte da una parte, un altro va dall'altra, poi ci sono delle macchine che vanno, che vengono, poi uno parte, l'altro arriva, decolla. Non riesco a capire che cosa sta succedendo, non so che cosa sta andando avanti, ma da qualche parte sulla torre di controllo c'è qualcuno che sta dirigendo tutti quei movimenti. Tante cose che accadono nella nostra vita noi non le capiamo, ma il Dio che è nei cieli sa quello che fa. Lui è nella cabina di regia. E se riuscissimo a entrarci anche noi, tutto si chiarirebbe. Egli è là, nei cieli, e nulla che sia contrario al suo benevolo disegno può accadere. Quando preghiamo, dobbiamo andare a Dio con questa consapevolezza. Qualche giorno fa mia moglie è stata scandalizzata da una persona che diceva: noi preghiamo la preghiera decretativa. Cioè diciamo a Dio quello che deve fare. Noi decretiamo che... Cosa stai dicendo? Io conosco un tipo di preghiera: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E se quello che io chiedo è secondo la tua volontà, sia fatta. Se non è secondo la tua volontà e non la mia, sia fatta. Dio è nei cieli, Egli è il sovrano, Egli è il padrone, Lui sa che cosa è buono. Quante volte, se noi ai nostri figli dessimo da mangiare tutto solo quello che vogliono, crescerebbero, almeno alcuni di loro, a patatine e Coca-Cola, e si sfascerebbero soltanto lo stomaco e si distruggerebbero la salute. Ma un buon padre e una buona madre sanno quello che è buono per i loro figli, e così è il nostro Dio. Lui è il padrone, il sovrano. La sua gloriosa maestà, Padre nostro che sei nei cieli, significa che questo Dio è maestoso ed è glorioso. C'è un salmo, il salmo 104, che dice così: anima mia, benedici il Signore. Signore, Dio mio, tu sei veramente grande. Sei rivestito di splendore, di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come su una tenda. Vedete ancora una volta questo Dio descritto nei cieli, che crea i cieli e che quindi si riveste di luce. Ci dà l'idea di questo essere, è una metafora degli abiti di luce per descrivere la grandezza, lo splendore dell'essere divino. Come le persone ricche e potenti di questo mondo che mostrano la loro opulenza indossando abiti costosi e preziosi, così Dio si mostra in tutta la sua gloria, circondandosi di un abito di luce inaccessibile, come dice Paolo in Prima Timoteo, che abita una luce che è inaccessibile, che nessun uomo ha visto. L'eccellenza di Dio, la grandezza di Dio, il mistero di cui Dio è circondato, deve causare in noi questo senso di riverenza, di timore, che sono il sentimento più adeguato per chiunque proverà ad accostarsi a Lui. Così quando noi lo chiamiamo Padre, e Padre è la parola della confidenza, della vicinanza, dobbiamo ricordarci che è il nostro Padre celeste, il Padre nei cieli, e accostarci a Lui con riverenza e con timore, e offrirgli un culto con riverenza e con timore. Domenica scorsa a Comiso ho parlato di questa riverenza che dobbiamo avere nell'accostarci a Dio. E io sono lieto, fratelli, che le persone che vengono tra di noi e partecipano al nostro culto non sono impressionati dall'eloquenza del predicatore, non sono impressionati dalla bellezza e della varietà della musica, noi possiamo celebrare un culto anche senza musica, ma sono impressionati dalla riverenza con cui adoriamo Dio. E sapete questa parola riverenza in quel passo di Ebrei 12 che cosa significa? Significa tenere gli occhi bassi. Sembra che ci sia una contraddizione. Noi ci rivolgiamo al Dio che è nei cieli e quindi alziamo la nostra testa per guardare in cielo, ma teniamo gli occhi bassi con questo senso di vergogna di noi stessi e con questo senso di umiliazione davanti a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, ci parla anche della sua onniscienza, cioè Dio conosce ogni cosa, ma il fatto che una persona che prega nel segreto della propria cameretta sia conosciuto e visto da Dio che è nei cieli dovrebbe darci anche una grande fiducia circa il modo in cui noi ci esprimiamo a Lui. Dio non ha bisogno dei lunghi discorsi. Dio non ha bisogno delle preghiere declamate. Dio ha bisogno di un sospiro sincero che viene rivolto verso di Lui. E nessuno può dire qui questa mattina io non so pregare. Perché nessuno di noi quando ha bisogno di qualcosa non sa come chiederla. Magari alcuni di noi la chiedono in siciliano, altri la chiedono in italiano, altri la chiedono con tante parole, altri la chiedono in modo più elegante, però quando abbiamo bisogno di qualche cosa ci sappiamo fare capire, pure un bambino piccolo si fa capire, pure uno che non sa parlare si fa capire, pure un neonato ci fa capire che deve essere cambiato, che si è bagnato, che ha fame, che ha sonno. Come? Piangendo. E perché non si può piangere davanti a Dio? Lui ci capisce. Lui è onnisciente. Infatti Gesù ha detto di questo nostro Padre nei cieli, il vostro Padre sa le cose di cui avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Cioè quando voi chiedete le cose a Dio, non è che gli state suggerendo niente, Dio vuole sentirci parlare. Se voi che avete avuto dei figli sapete che cosa c'è nella testa di vostro figlio o di vostra figlia e sta venendo a chiedervelo, siete ben disposti, glielo volete dare. Non è che le dite o gli dite, vabbè, lo so cosa vuoi, tieni qua. Generalmente sono una decina di euro, se sono, hanno una certa età, poi se ne hanno un'altra, magari qualcosa di più. No, no, dimmi papà, cosa vuoi? Dai, dai, parla. Esprimiti. Papà, veramente, dimmi, dimmi. E quando ve lo dice, ecco qua, bene, fai cose buone. Così Dio vuole che noi ci esprimiamo a Lui, è il nostro Padre Celeste. E questo, fratelli, deve creare in noi una indescrivibile fonte di fiducia. Noi abbiamo un Padre che è glorioso, onnipotente, sovrano, onnisciente. E la prima cosa è che noi dobbiamo riconoscere che tutte le cose sono sotto il suo dominio. Giovanni Calvino, proprio commentando questo passo, dice: Padre nostro che sei nei cieli, dobbiamo riconoscere che tutte le cose sono sotto il suo dominio, che lui fa tutto ciò che gli piace e che se governa l'universo e ordina tutte le cose affinché siano per il bene dei suoi figli, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Dal cielo cosa può piovere su di noi? Soltanto cose buone, solo cose buone. C'è un bellissimo verso nel Salmo 57, è uno dei salmi molto, molto cari all'anima mia. Il Salmo 57 dice così, al versetto 3, egli manderà dal cielo a salvarmi, mentre chi vuole divorarmi mi oltraggia, Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. Dio è in cielo e dal cielo manderà tutto ciò che c'è nel cielo a salvarci, manderà gli angeli per proteggerci, manderà la sua grazia, manderà la sua fedeltà. Dio manderà dal cielo, nel cielo c'è tutta la riserva del bene di cui noi abbiamo bisogno. Dio manderà dal cielo, Dio è nei cieli e quindi ci aiuterà. La seconda è che quando i nostri nemici, per quanto i nostri nemici possono essere astuti, forti, malvagi, Dio conosce le loro mosse e frustrerà i loro disegni, in modo che dovranno fuggire delusi e confusi. Qualche giorno fa qualcuno mi ha detto: non mi tradire. Un paio di giorni fa mi ha dimostrato che il traditore è lui, e l'ha dimostrato Dio nella sua benignità, senza che noi ci mettessimo nulla, perché Dio conosce i disegni malvagi degli uomini. Con Dio non si scherza, Dio è nei cieli, Dio è fedele. E vi ricordate quando la Chiesa era perseguitata e in Atti al capitolo 4 dice che erano stati arrestati Pietro e Giovanni, ma la Chiesa si riunisce a pregare e nel pregare invocano il Signore del cielo, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose, e il Signore risponde. Il luogo trema e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Dio ci difende e ci sostiene. E la terza cosa è che Dio esaudisce sempre coloro che gridano a Lui notte e giorno. A volte può dirci di no, certamente. Ma anche quando ci dice di no, noi possiamo essere certi del suo amore verso di noi e possiamo continuare a persistere nella convinzione che Dio farà giustizia. Quindi, e ho concluso, ho due o tre altre cose di applicazione da dare, già tutta applicazione quello che vi ho detto stamattina, ma concluderò con questo. Noi siamo, quando noi preghiamo, quando Gesù ci insegna a pregare Padre nostro che sei nei cieli, significa che il Signore ci esorta a elevare costantemente la nostra voce a Dio e la nostra mente a Dio. Cioè, noi non siamo creature terrestri soltanto. Certo, siamo creature terrestri, camminano su questa terra, la forza di gravità ci tiene ben solidamente attaccati alla terra. Ma noi abbiamo nel nostro cuore, come scrive l'Ecclesiaste, Dio ha messo nei nostri cuori che cosa? Il pensiero dell'eternità. La spiritualità non è una sovrastruttura culturale. Alcuni pensano che la religione è una invenzione degli uomini, perché gli uomini hanno bisogno di credere in qualche cosa. No, la spiritualità è una necessità antropologica. Permettetemi di spiegare questo. Noi siamo fatti come creature spirituali. Dio ci ha creati come persone che hanno bisogno di trovare la loro felicità al di fuori di se stessi. Se avete un cane o un gatto, quando gli date da mangiare, quando sta bene, quello è felice. Ma un uomo può avere tutto l'oro di questo mondo, può avere le cose più belle e migliori ed essere un miserabile, perché noi abbiamo bisogno di Dio nel nostro cuore. Come diceva Agostino, c'è un vuoto che è a forma di Dio. Noi siamo stati creati per conoscere Dio, siamo stati creati per adorare Dio, noi siamo stati creati per vivere in comunione con Dio, e se non abbiamo questa comunione, questa unione, noi non possiamo essere felici. Noi non siamo creature della terra, noi apparteniamo a un altro regno, la nostra cittadinanza è nei cieli e Gesù ci ha detto che dobbiamo accumulare i nostri tesori nel cielo, proprio subito dopo aver insegnato il Padre nostro. E non è una cosa strana questa, Padre nostro che sei nei cieli. Gesù menziona ancora una volta il cielo. E dice, non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine, sto leggendo il versetto 19 di Matteo 6, la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? Il tuo tesoro è nel cavò di una banca, nella cassetta di sicurezza, nel conto corrente. Dov'è il tuo tesoro? Nella tua casa, nella tua famiglia, nelle cose di questa terra. Il tuo tesoro è Dio e nei cieli, è lì che deve essere il nostro tesoro. Quindi comprendiamo, per finire, quanto è democratica davvero la preghiera, no? Si parla tanto di democraticità. La preghiera cristiana è veramente, è autenticamente democratica. Ogni persona ha la possibilità di pregare e il dovere di pregare sempre e in ogni luogo. Possiamo pregare da dentro la pancia di un pesce, come ha fatto Giona, ed essere ascoltati. Possiamo pregare dalle estremità della terra, come il salmista si sentiva, io dalle estremità della terra grido a te, Signore. Possiamo pregare quando siamo felici, possiamo pregare quando siamo tristi, possiamo pregare sempre, possiamo pregare tutti, in qualunque momento possiamo dire Padre nostro che sei nei cieli. E la preghiera è utile per la nostra santificazione, perché ci mette in contatto con il cielo, perché ci eleva dalle beghe di questa terra, Che cosa dobbiamo fare quando siamo maltrattati? Che cosa dobbiamo fare quando siamo nella sofferenza? Cosa dobbiamo fare quando ci sentiamo male, quando ci sentiamo soli, quando siamo infelici, quando siamo tristi, quando siamo avviliti? Preghiamo. Preghiamo. Non c'è mai un momento, una situazione o un luogo in cui tu non possa pregare. Pensaci. Ci sono situazioni in cui non puoi parlare e non puoi ascoltare, ma non c'è un solo luogo sulla terra in cui tu non possa pregare. E se comprendiamo quanto è utile la preghiera per la nostra santificazione, il salmista diceva: ci sono gioie a sazietà alla tua destra. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza e alla tua destra vi sono delizie in eterno. Le conosci queste delizie? Le conosci queste gioie della comunione con Dio? Se ti accosti a Dio chiamandolo Padre e comprendi cosa significa Padre nostro che sei nei cieli, allora il tuo cuore si eleverà e conoscerà questa gioia della comunione con Dio. Nel Salmo 84 il salmista dice: quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia langue, vien meno, sospirando i cortili del Signore, il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa, la rondine un nido dove posare i tuoi piccini, presso i tuoi altari, o Signore re degli eserciti, re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Le conosci queste cose? Se il tuo cristianesimo è una cosa di testa soltanto, ti manca la potenza, la forza per vivere cristianamente. E non è la comunione con Dio non è una cosa che ha a che fare soltanto con le nostre idee, le nostre convinzioni. È qualcosa che tocca i nostri sentimenti, è gioia, è felicità, è beatitudine. È qualcosa che scaturisce dalla nostra unione con il cielo. Padre nostro che sei nei cieli. Noi abbiamo bisogno di questa preghiera meditativa. E al cospetto di Dio, quando stiamo alla sua presenza e riflettiamo su chi Egli è per noi, che noi troviamo il senso della nostra esistenza. Il Salmo 73, lo sapete tutti, racconta la storia di un certo salmista, Asaf, che stava vivendo un momento difficile. Era avvilito perché lui si sforzava di amare Dio, servire Dio, fare la volontà di Dio, e vedeva intorno a sé persone che non erano così, persone malvagie, empie, peccatori, peccatrici, che invece gli andava tutto bene, tutto filava liscio, e lui invece era afflitto e oppresso. E diceva: ma è possibile mai che Dio veramente vede ogni cosa? Che Dio non intervenga, non faccia giustizia, non li schiacci queste persone. E allora a che serve servire Dio? E lui dice: e sono stato in questo stato d'animo fino a quando non sono entrato alla tua presenza nel santuario di Dio. Non ho considerato, non sono entrato nei cieli, dove tu ti trovi, Signore. Noi lo potremmo dire oggi con un linguaggio neotestamentario. E ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli. L'importanza della preghiera meditativa. Allora, qual era il mio scopo stamattina? Io vi ho parlato quasi per un'ora. 50 minuti abbondanti sulla preghiera, su queste parole: che sei nei cieli. Adesso io non mi aspetto che voi uscite e dite: che bella predica, fratello Reno. Cioè, non me ne faccio niente, le mie belle prediche non servono a niente. Qual è il mio scopo? Qual è il successo di questa predica? Quale sarà il successo di questa predica? Questa predica sarà stata utile e avrà successo se voi da ora in poi pregherete di più, meglio, e secondo queste direttive che vi ho dato, riflettendo su Dio Padre che è nei cieli. E non sto parlando di pregare di più, che se preghi 10 minuti devi pregare un'ora, no. Non vi sto chiedendo di fare dei grandi cambiamenti nella vostra vita. È irrealistico, spesse volte i pastori vi chiedono di fare cose che non riuscirete mai a fare. Non sto dicendo questo, ma sto dicendo che da ora in poi, ogni volta che vi fermate un momento per pregare, prima di aprire la bocca, pensate a chi è Dio, che è il Padre, che è il nostro Padre e che Egli è nei cieli. Preghiamo. Padre nostro celeste, ti prego che le cose che questa mattina sono state dette e ascoltate possono avere un profondo impatto sulla vita di chiunque ha ascoltato, su chi le ha pronunciate e su chi le ha udite, in questo luogo e anche al di fuori di questo luogo. Fa, o Signore, che davvero la nostra intimità con Te possa fare in modo che conosciamo e godiamo di quelle gioie a sazietà, di quelle delizie, di quelle beatitudini, di quella felicità che Tu hai promesso a chiunque avrebbe avuto comunione con Te. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen.